Apriamo la nostra Bibbia nell'Epistola di Paolo ai Filippesi, capitolo 3, e leggeremo alcuni versi. Ripeto, Filippesi, capitolo 3, leggiamo dal verso 7. Amen. Così è scritto. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fin di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Amen. Fin qui la lettura. Questa mattina voglio considerare insieme a voi la parola guadagno che abbiamo incontrato in questo testo. Dice l'Apostolo Paolo: ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno. La parola guadagno significa, questa è la definizione di un dizionario della lingua italiana, dice così, significa il ricavato in denaro di un lavoro o di una attività. Sinonimo di guadagno può essere profitto, può essere utile, ricavo. In altre parole, è la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto di qualche bene, mobile o immobile. È un'estensione dell'espressione ogni tipo di vantaggio ottenuto. Il guadagno, praticamente, secondo la lingua italiana, è un vantaggio che noi riceviamo, è un profitto che noi ricaviamo, è un utile, qualcosa di importante che ci resta, un ricavo. Tutta questa definizione ci porta a considerare che l'uomo vive proprio per questo, per il guadagno. L'uomo, l'essere umano in generale, cerca sempre solo il guadagno da tutte le sue attività. Qualsiasi attività egli svolge, si aspetta un ricavo, un utile, un vantaggio, si aspetta di ricevere non solo soldi e quindi magari un bene materiale, ma a volte anche dei vantaggi, come dire, di fama, di prestigio, di appagamento morale. L'uomo vive per questo. Ci sono tante persone che si affaticano costantemente, continuamente per guadagnare. Perché? Perché pensa che guadagnando tanto potrà soddisfare appieno quello che è il bisogno dell'uomo. Pensa di poter soddisfare e appagare il bisogno che c'è nel cuore dell'uomo. Cerca con tanti sforzi e applicando tutte le sue risorse a trarre beneficio da ogni attività, da ogni lavoro, per soddisfare i propri desideri e i propri bisogni umani. E c'è una ricerca spasmodica del guadagno. E ci sono quelle grandi imprese, quelle grandi aziende che di fronte al guadagno, all'utile, non guarda in faccia ai bisogni degli altri. Ci sono quelle grandi multinazionali che fanno utili alle spalle di povera gente che vengono sfruttati, magari in paesi come l'Africa, in paesi come altre zone dell'Est Europa, perché lì il guadagno è tanto e le spese sono poche. C'è sempre una ricerca di un utile e spesso ci rendiamo conto che nonostante ci affatichiamo così tanto per guadagnare tanto, alla fine non ci resta mai niente. Non so a voi, no? Ho questa impressione a volte, più ti affatichi per guadagnare, per guadagnare, per guadagnare, e ti rendi conto che ti manca sempre qualcosa, ti manca sempre di più, ti manca il tempo, ti manca gli affetti personali, ti mancano tante cose che vorresti comprare con i soldi, ma poi i soldi non servono, non bastano. Spesso ci rendiamo conto come il profeta Ageo, al capitolo 1, verso 6, dice: avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi. Bevete, ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi vi riscaldi. Chi guadagna un salario, mette il suo salario in una borsa bucata. Esprime molto chiaramente quello che è la realtà della vita quotidiana. A volte abbiamo da mangiare e non siamo mai sazi, vogliamo sempre qualcosa di meglio, sempre qualcosa di più buono, no? A volte beviamo e non saziamo quella sete che abbiamo nel cuore, ci vestiamo e non ci riscaldiamo, guadagniamo e i soldi se ne vanno velocemente e non danno nessuna soddisfazione. Ed è la realtà di tanti intorno a noi, forse anche la nostra condizione. E Gesù dichiarò in Marco capitolo 8 verso 36 che a che giova l'uomo se guadagna tutto il mondo ma poi perde l'anima sua. Noi possiamo pure darci tanto da fare per guadagnare, accantonare soldi, patrimoni e così via, ma tutto questo non potrà mai darci la piena soddisfazione, perché questi beni materiali non ci fanno stare sicuri e tranquilli dal punto di vista spirituale. L'anima nostra ha sempre bisogno di qualcos'altro. Non possiamo saziare l'anima con dei beni materiali. Non possiamo saziare il nostro spirito dandogli, cibi succulenti, dandogli case, macchine, immobili, terreno, tutte queste cose. Se no facciamo lo stesso errore di quel giovane ricco della parabola in cui Gesù racconta di quest'uomo che ha seminato, ha prodotto tanto, i suoi granai erano traboccanti di grano e lui dice all'anima sua: anima mia, tu hai tanti beni quest'anno e stai tranquilla, mangia, bevi e godi e divertiti a pieno ritmo. Pensava di poter soddisfare l'anima sua con questi beni, ma Gesù dice che quella notte una voce gli disse: stolto, sciocco, sciocco. Chi ragiona così è uno sciocco. Sciocco, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata e tutto quello che avrai accumulato di chi sarà? E questa è la realtà, fratelli e sorelle, che noi possiamo pure guadagnare il mondo, possiamo pure accantonare tanti beni, ma l'anima nostra è tutt'altra cosa. La soddisfazione del nostro cuore, del bisogno dell'anima nostra, è tutt'altra cosa. Sta da qualche altra parte, non sta nell'accumulare beni materiali. La ricerca del guadagno per vivere bene non soddisfa il bisogno del vivere eterno. Gesù ha detto che bisogna interessarsi prima del regno di Dio e poi delle altre cose. Gesù ha detto di cercare prima il regno e la giustizia di Dio e tutto il resto sarà dato in aggiunta. Quindi noi come saggi, se vogliamo essere saggi, dobbiamo interessarci prima di tutto del bene spirituale dell'anima nostra. della realtà spirituale, e poi le altre cose verranno in secondo piano. Ecco perché molti si danno anche da fare per guadagnare dal punto di vista spirituale. Poiché Gesù ha detto queste cose, l'uomo si è sempre impegnato a guadagnare la vita eterna con sforzi propri, con la devozione religiosa, con l'accortezza alla propria moralità. L'uomo ha sempre cercato di guadagnare il paradiso, detto in parole povere, ha cercato di guadagnare il paradiso facendo delle buone opere, delle opere pietose, delle opere pie, delle opere buone verso gli altri, cercando di essere altruista, cercando di essere un bravo vicino di casa, di essere un bravo marito, una brava moglie, un bravo figlio, un bravo genitore, di essere un bravo religioso. Si sforzano tante persone di essere devote dal punto di vista religioso, e fanno pellegrinaggi a tutto andare, fanno a volte dei sacrifici per potersi in qualche modo guadagnare il favore di Dio, e sono disposte a fare qualsiasi cosa, sono disposte a camminare scalze per terra, a inginocchiarsi e a strisciare per terra in qualche santuario, facendo quel sacrificio, facendo quella penitenza, facendo questa cosa. Ora, io non voglio giudicare e condannare nessuno, non è questo il nostro intento. Molte persone lo fanno perché nella semplicità, nella loro ingenuità, pensano che così facendo si possano guadagnare il paradiso, possono guadagnare le anime del purgatorio. È un insegnamento sbagliato che viene dato a loro, e non lo voglio giudicare. Però, fratelli e sorelle, consideriamo un pochettino che a volte anche noi siamo più disposti a fare dei sacrifici per guadagnarci qualche favore di Dio anziché accettare quella che è la realtà della parola di Dio, che ci esprime che tutto è per grazia. Quante persone vogliono guadagnare la grazia di Dio, la benedizione di Dio, la salvezza dell'anima. Quante persone sono alla ricerca della vita eterna e sono disposte a faticare, ad impegnarsi, a fare sacrifici per poter guadagnare, meritare, ricevere quest'utile così eterno. Ma anche qui la parola di Dio ci dice che ogni sforzo è inutile. Infatti il Salmo 49, dal verso 7 al verso 9, leggiamo che nessun uomo può riscattare il fratello. Ascoltate, nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua, è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente perché essa viva in eterno ed eviti di vedere la tomba. Nessuno può pagare il riscatto dell'anima sua e tantomeno degli altri, perché il prezzo dell'anima nostra è troppo alto per noi. Tu puoi sforzarti di guadagnare il regno di Dio, ma tutto quello sforzo è inutile perché non sarà mai sufficiente per farti entrare nel regno di Dio. Che gli mancava a Paolo, l'apostolo Paolo, dal punto di vista religioso, per poter confidare nella sua giustizia? Se leggete i versi prima, che io ho tralasciato per questione di tempo, voi scoprite che lui dice: io ero, per quanto riguarda la mia religione, oltremodo zelante. Ero, rispetto alla legge di Mosè, ero irreprensibile. Io mi impegnavo a rendere, come dire, sicura la salvezza dell'anima mia facendo tutto quello che i comandamenti di Dio mi imponevano. E lo facevo con sincerità. L'Apostolo Paolo descrive la sua vita come una vita consacrata a Dio, come una vita consacrata alla sua religione, una vita consacrata al servizio della sua religione. Egli era diventato così zelante che era disposto a mettere in prigione tutti i cristiani di tutto il mondo. Era disposto ad andare anche fuori dai confini della Palestina per imprigionare questi della nuova via che volevano andare contro la religione di Stato. Tanto era zelante. E lui era osservante, minuzioso di ogni regola. Era un fariseo. E noi sappiamo, dalla parola di Dio, che i farisei erano devoti, erano zelanti, erano osservanti della legge, erano osservanti delle regole, erano oltremodo osservatori di piccole regole. Il loro comportamento era impeccabile agli occhi degli altri. E Paolo in questo dice: io ero, mi distinguevo dagli altri, ero meglio degli altri, ero più degli altri, e io consideravo tutto questo un guadagno. Consideravo tutto questo qualcosa di utile, qualcosa di buono, qualcosa che mi dava un vantaggio. E pensavo che facendo così io ero meglio degli altri, detto in altre parole. Saulo da Tarso riponeva la sua fiducia nella propria giustizia fino a quando non incontrò Gesù. Egli ha riconosciuto la sua insufficienza e l'insufficienza di tutti quei rituali che lui faceva, di tutta quella devozione religiosa che agli occhi degli altri era un grande tesoro, agli occhi degli altri era un guadagno, era qualcosa di bello, buono, una bravissima persona, ma che agli occhi di Dio tutto quello non serviva a niente. Io voglio dire questa mattina a tutti quanti noi che tutte le nostre opere religiose, tutta la nostra moralità e il nostro perbenismo volto semplicemente a guadagnare il paradiso, a guadagnare la benedizione di Dio, il favore di Dio, sono cose inutili. Sono cose inutili. Lo dice qui l'Apostolo Paolo: tutte queste cose che io consideravo un guadagno, un qualcosa di buono, un utile per me, di fronte alla conoscenza di Cristo, sono svanite. Sono svalutate. Si sono trovati proprio in difficoltà. E così sembra anche dal punto di vista Paolo, dal punto di vista spirituale, l'Apostolo Paolo. Egli pensava di avere un grande tesoro nelle sue mani. Io sono irreprensibile riguardo alla mia religione. Io faccio tutto ciò che la mia religione mi dice. Io sono meglio degli altri. Poi va a guardare tutto quello di fronte a Cristo, tutto quello che lui aveva fatto fino a quel momento e che aveva realizzato, guadagnato con sacrificio religioso, con penitenze, sofferenze, a volte anche rinunce, tutto quello era nulla, era inutile, non serviva più a niente. La sua giustizia era un panno sporco davanti a Dio. Si rende conto di questa grande realtà. Ed è così, fratelli. Tutto il bene che noi possiamo fare ci fa onore dal punto di vista morale e ci dà apprezzamento se noi riusciamo ad aiutare il prossimo e ad amare il prossimo come noi stessi. Ma davanti a Dio, per il paradiso, per il cielo, per ricevere la salvezza dell'anima nostra, tutto questo è insufficiente, non basta, è inutile. Addirittura l'apostolo Paolo arriva a dire: è un danno. È un danno. In che senso? Non è che adesso dobbiamo fare il male così, eh? Dobbiamo fare il peccato così noi possiamo piacere a Dio. No. Se noi confidiamo nella nostra giustizia, nella nostra religiosità, noi sbagliamo. Ma tutte queste cose davanti a Dio sono utili per il prossimo, per la nostra relazione con il prossimo, ma per la salvezza e scampare l'anima nostra dall'inferno non bastano, non servono. Abbiamo bisogno della grazia di Dio. E se noi confidiamo nella nostra religione, se noi confidiamo nella nostra religiosità, nella nostra giustizia, nel nostro buon animo, nelle nostre sforzi che facciamo per il Signore, e confidiamo su questo, diventa un danno perché non ci fa apprezzare la grazia di Dio. Diventa un danno perché non ci fa ricevere la grazia di Dio. E perdiamo l'opportunità di ricevere il dono della salvezza. Perché l'apostolo Paolo dice che la salvezza dell'anima nostra è un dono di Dio. È per grazia che voi siete stati salvati, e ciò non viene da voi, affinché nessuno si vanti, dice l'apostolo Paolo ai Galati. Non è in virtù di opere, ma è la grazia di Dio. E se noi confidiamo nelle opere, perdiamo la grazia. Se noi vogliamo guadagnarci la grazia di Dio, noi perdiamo il dono di Dio. Cosa pensereste se qualcuno viene a voi e vi fa un regalo? Vi ho portato questo regalo, ti voglio regalare, non so, questa torta, l'ho fatta con le mie mani e te la voglio regalare. No, io la voglio comprare. Ma io te la voglio regalare? No, te la devo pagare. Ma io te la voglio regalare, non ho bisogno di soldi, lo faccio per amore. No, o te la pago o niente. Allora niente. Vero? Allora niente, non la voglio essere pagata. Oppure se me la devi pagare, me la devi pagare a caro prezzo. Giusto, no? Ragioniamo così. Un dono non diventa dono se poi noi lo paghiamo. Non è più un dono. E allora ecco perché dice l'apostolo Paolo: ciò che per me era un guadagno, ora l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Può diventare un danno che durerà per l'eternità. Il vero guadagno, e lo leggiamo nei versi successivi, è conoscere Cristo. Il vero guadagno per noi è conoscere Gesù. Non è sforzarsi di vivere la vita religiosa nel miglior modo possibile. Il nostro guadagno è conoscere sempre di più Cristo Gesù. Sapete, un giorno ricordo una storia di un giovane pescatore, se non sbaglio di un paese della Sicilia, il quale fin da piccolino era vissuto in una famiglia modesta, povera, né? Pescatori, vivevano di quello che pescavano. E lui ogni mattina, fin da piccolino, si alzava e andava in questo, nel mare della Sicilia a pescare. E pescava qualche polipo, le cozze, insomma, tutti quei pesciolini che potevano trovarsi sulla riva. E lui viveva così, andava, prendeva, la mattina prestissimo si alzava, andava a pescare quello che trovava, poi lo metteva su una bicicletta e se ne andava per il suo paese a vendere questo pesce all'amico, alla signora che gli aveva chiesto, e viveva così. Di questo espediente, tutte le mattine faceva così e faticava, a volte vendeva, a volte non vendeva, a volte vendeva di più, a volte vendeva di meno, e andava avanti così. Un giorno, mentre stava vendendo il pesce, si scontrò con una ragazza E questa ragazza che era andata in villeggiatura in questo paese della Sicilia, così bello, turistico, e si scontrarono e da lì nacque una simpatia, dalla simpatia poi nacque un conversare, un sentirsi spesso, un chiacchierare, uno scriversi, non c'erano i cellulari all'epoca, delle lettere, cominciarono un sentimento, si innamorarono e piano piano questo amore divenne maturo da diventare un matrimonio. Molti non erano contenti del suo paese perché questo matrimonio portava via questo ragazzo, l'avrebbe portato via perché la ragazza era di fuori. Però davanti all'amore che fate, no? Lasciate andare. Questo ragazzo andò a visitare la famiglia di questa ragazza e quando arrivò a casa di questa ragazza scoprì con la sua grande meraviglia che questa ragazza era una grande ereditiera, una ragazza ricca, faceva parte di una famiglia importante, nobile e lui non l'avrebbe mai immaginato perché quando uno è innamorato, cioè le fette di prosciutto sugli occhi, non pensa a queste cose, pensa soltanto all'amore e basta. E scoprì questa grande realtà. All'inizio non voleva sposarla perché lui si sentiva indegno, ma alla fine lei dimostrò che lo amava veramente. E allora si sposarono e questo ragazzo, da un povero pescatore che viveva a stenti di pesciolini venduti di casa in casa, divenne una persona che si sistemò per tutta la vita. Magari, fratelli, è vero? Che non sono sposati, ormai quelli sposati, sorellina, è vero? Magari a trovare un ricco ereditiere, una ricca ereditiera, così mi sistemo per tutta la vita, magari, no? Si potesse ripetere questa storia d'amore. E tutti quanti noi vogliamo fare questo, ma la storia d'amore, questa storia di amore, si può ripetere giorno per giorno, perché anche noi eravamo poveri, eravamo senza speranza. Eravamo peccatori lontano da Dio e tutti i nostri sforzi per guadagnarci il cielo erano inutili fino a quando non siamo stati incontrati da Gesù, il quale ci è venuto incontro, lui, il più ricco dei ricchi, il Signore dei Signori, il Re dei Re, il Figlio di Dio, è venuto incontro a noi con tutta la sua ricchezza e ha arricchito tutti quanti noi con la sua grazia. Non abbiamo fatto niente se non accettare di essere la sposa di Cristo, di essere sposati con Lui. Ed Egli ha arricchito il nostro cuore di ogni grazia, di ogni bene. Abbiamo potuto godere della vita eterna. Gesù ci arricchisce. È Gesù che ci arricchisce. Più conosciamo Gesù, più veniamo arricchiti da Lui. In Matteo capitolo 19, dal verso 27, leggiamo che Pietro un giorno disse a Gesù: "Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Che ne avremo dunque?" E Gesù: "Chiunque avrà lasciato casa, case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, a causa del mio nome, ne riceverà 100 volte tanto ed erediterà la vita eterna." Che ve ne pare, fratelli? Non è un guadagno? Questo è vero guadagno. Non è il frutto dei nostri sforzi? Non è il frutto del nostro impegno? Non è il frutto della nostra religiosità, non è il frutto della nostra penitenza, non è il frutto della nostra bravura, della nostra bontà. No, è il frutto del sacrificio di Cristo Gesù, è il frutto della grazia di Dio, è il frutto del dono che c'è in Cristo Gesù per ognuno che crede. E questa mattina il Signore vuole arricchire ciascuno di noi con la sua grazia, facendoci grazia ancora una volta. Egli vuole farci ricevere in dono la vita eterna, in eredità, un'eredità, la vita eterna. È un'eredità che non ci siamo guadagnati noi, è una eredità che abbiamo ricevuto in dono, è un'eredità che abbiamo ricevuto dal nostro Padre Celeste per la grazia di Cristo Gesù che ha guadagnato Lui per noi. Alleluia, gloria a Dio. Vogliamo questa mattina riconoscere questa grande verità. E l'Apostolo Paolo dice che tutto questo suo impegno religioso è un danno. Anzi, a dire il vero, di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto, io ritengo e considero tutte queste cose tanta spazzatura. Tutto il nostro impegno religioso, tutta la nostra bontà umana, tutto il nostro impegno è il darsi da fare per guadagnare il cielo, è spazzatura di fronte all'eccellenza della conoscenza di Gesù. Cioè, in altre parole, il vero guadagno è conoscere Gesù e conoscerlo appieno, che non è una mera conoscenza accademica che si impara sui banchi della scuola domenicale, sui banchi del culto della chiesa, lì si legge la Bibbia, si impara a memoria i versi e si conosce Cristo perché la storia di Cristo ce la racconta il pastore. Non è sapere quando è nato, dove è nato, perché è nato, dove è morto, perché è morto, come è morto. E sapere queste cose perché lo si studia nella Bibbia, nel Vangelo, al catechismo, alla scuola domenicale. No, non è questa conoscenza di cui parla l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo parla di una conoscenza personale, spirituale e profonda di Cristo Gesù. È una realtà che lui stesso ha realizzato sulla via di Damasco, quando Gesù gli sfolgorò intorno con tutta la sua gloria e si rivelò a lui dicendo: sono Gesù che tu perseguiti. E da quel momento: Signore, che devo fare? E Dio gli dice tutto quello che deve fare, che consiste in una sola cosa: conoscere sempre meglio Gesù, approfondire questa esperienza spirituale con Gesù, lasciare che Cristo cresca nel cuore, avere un rapporto costante, continuativo con Gesù, essere fidanzati a Gesù e conoscersi profondamente l'uno con l'altro. Questo è quello che Paolo vuole fare, è questo che Paolo ha realizzato, e tutto il resto è diventato ombra di fronte alla conoscenza di Cristo. Questa mattina noi vogliamo volgere lo sguardo a Gesù e vogliamo contemplare la sua gloria e vogliamo dire: Gesù, rivelati ancora più profondamente al mio cuore affinché io possa conoscerti meglio. E tutto il resto per me è spazzatura da buttare via, che non mi serve più. Non voglio più realizzare altro se non Cristo, il mio Signore, il mio Salvatore. Vogliamo alzarci in piedi e pregare insieme? Alleluia.